Bene, allora rimanendo seduti ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Rallegra di Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Santi e sante di Dio,
pregate per noi.
Bene, allora benvenuti a chi si aggiunge nel pomeriggio e ben ritrovati agli altri amici. Continuiamo quindi la nostra lettura di brani in tempo di crisi, dicevamo, no? Il titolo Camminare sulle acque e di acqua stiamo poi parlando, no? Perché un po' l'idea che volevo proporvi, l'idea centrale è che in tempo di crisi verificare, custodire, fare manutenzione delle fondamenta, no? Perché appunto un edificio, come già il Signore ci dice, ci ricorda, si ha fondamenta solide, no? Questo nella sapienza più umana, è più facile, sì, ecco, è più facile che regga alle tempeste che a volte ecco, come dire, si scontrano, ci troviamo coinvolti, no, nella nostra vita, subiamo. E allora con questa idea poi vorrei, abbiamo iniziato stamattina con una piccola introduzione di due brani tratti dall'Antico Testamento, un salmo e la vocazione di Geremia, e poi in particolare volevo leggere, e siamo nel primo, i Vangeli di queste tre domeniche del tempo quaresimale, e siamo sul brano della Samaritana, Giovanni 4, seguirà quel brano di domani, già stasera nell'Eucaristia, del cieco nato, e poi quello della, vedremo la cosiddetta risurrezione di Lazzaro, no? Cioè quei tre brani del Vangelo di Giovanni, che sono brani che parlano di battesimo. E quindi anche un po' riprendere il nostro battesimo, quindi come chiamata fondamentale no, nell'esperienza che ciascuno di noi ha fatto, fa e speriamo di continuare a fare del mistero d'amore di Dio per noi. Molti di voi hanno fatto gli esercizi ignaziani e Ignazio tante volte, soprattutto anche nelle contemplazioni che invita a fare sui brani del Vangelo, è Gesù, contemplare Gesù che nasce per me, no? Che viene crocifisso per me. In qualche modo, ecco, chiedere cioè riconoscere, custodire la memoria delle esperienze fatte, di continuare a fare, no? Di questo mistero di amore di Dio che non so bene perché è il mistero più grande, ci ama. Ama ciascuno di noi, ciascun uomo, ciascuna donna, no? E un autore ebreo degli anni 30, che adesso mi verrà il nome, che quello che ha scritto Rosenzweig, che ha scritto La stella della redenzione, e lui diceva, no, oggi ho aperto la scrittura, ho cominciato a leggere il libro della Genesi e mi sono accorto che Dio non ha creato la religione, Dio ha creato il mondo, no, come dire, Dio ama questo mondo, tutte le persone, no? Allora, e il battesimo per noi cristiani è l'avere aderito, l'avere aderito a questo amore per noi. L'avere aderito? Speriamo, cioè, nel senso che a volte nelle nostre zone di cristianesimo tradizionale, se si può dire così, uno può essere stato educato cristianamente, aver fatto i sacramenti subito, no? Io li ho fatti in quarta e in quinta elementare, non so voi, è stato battezzato da bambino, no? Aver fatto quei sacramenti, poi aver continuato a bazzicare più o meno in parrocchia, ACG, ACR, ACG, giovanissimi, no? Giovani, poi magari si è fidanzato o fidanzata anche nella parrocchia, si è sposato in chiesa, per il matrimonio cattolico, ha fatto parte del gruppo giovani coppie, e poi ha avuto magari dei figli che ha fatto battezzare, poi è cresciuto, entra nel gruppo giovani adulti, poi magari entra, comincia a invecchiare, entra nel gruppo Evergreen, e poi crepa, cioè crepa, voglio dire, un bel funerale cattolico di quelli, eccetera, eccetera. Ecco, in tutta questa storia cattolica, la domanda di fondo è: quando questa persona ha scelto di essere cristiano? Sì, ma anche no. E da che cosa questa domanda è magari anche supportata come senso, no? Dal fatto che magari così facilmente si passa dall'adorare la domenica in chiesa un Dio e sul posto di lavoro adorare un altro Dio. Facilmente, no? Poi il sabato e domenica si ritorna ad adorare un altro Dio, ma durante il suo lavoro se ne adora un altro. Com'è sta cosa? No? Tu a chi appartieni? E allora il tempo quaresimale come un tempo opportuno per rinnovare e rivolerlo il nostro battesimo. E quello che, ecco, e stamattina ritornavo sul fatto di dire fra 20 giorni che celebreremo la Pasqua, no? Magari con più o meno consapevolezza da parte anche di chi presiede e più o meno anche preparazione di noi comunità, ci sarà quel momento in cui ci sarà detto: rinnoviamo le nostre promesse battesimali, che sarà un dire di nuovo, no? Se ci pensate, anche la veglia ha tanti segni battesimali, no? Cioè, per esempio, nel brano che stiamo vedendo della Samaritana è l'acqua, no? Cioè, di per sé c'è l'aspersione, solo che l'aspersione, se arriva, arriva proprio alle prime file, no? Cioè, quelli più vicini così, gli altri, stacqua, non ci arriva proprio, no? E invece un simbolo, per essere efficace, deve avere una sua materialità, cioè tu la dovresti sentire l'acqua, quell'acqua che ti dovrebbe far ricordare, non lo ricordi perché io sono stato battezzato 4 giorni dopo il, no, per cui per quanto i nostri ricordi siano, no, prenatali, però cioè, non lo so, a livello di coscienza, no? Però l'acqua ti dovrebbe ricordare, quell'acqua che un giorno qualcuno ti ha versato, no? E che ricorda quell'immersione nell'acqua viva, no? Per la morte, risurrezione, vita nuova. E allora, ecco, no, dicevamo quest'acqua, siamo già avanti nella lettura del brano e eravamo arrivati al capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, siamo arrivati al versetto 18 dove a Gesù che gli parla di quest'altra acqua, che chi la berrà non avrà più sete, ma anzi farà di lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna, un'acqua di vita. Questa donna dice: Signore, versetto 15, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedete, questo incontro con questa donna era cominciato con Gesù che chiedeva alla donna: dammi dell'acqua. E adesso è questa donna che, accompagnata da Gesù a comprendere più profondamente la sete di cui si porta dentro, no? Questa sete d'amore, e come dire, no? E porta lei, questa donna, a dire: no, dammi quest'acqua. E credo che sarebbe anche interessante, no, in questo periodo verso il battesimo, coscientizzare le nostre sedi, dove ci sono tante sedi, no? E la cosa non è negarle o come a volte si faceva cioè quasi no, sottovalutare alcune per innalzare altre, no? Cioè io ricordo sempre una bassa propaganda vocazionale che per spingere dei giovani ragazzi a entrare in seminario, che magari gli dicevano: sì, tu adesso sei innamorato e guardi tutta questa bella Maria Antonietta, no? Cioè sì, tu pensa l'altra 50 anni. Per cui non fermarti, no, all'amore che passa, scegli l'amore che rimane per sempre. No, questa è proprio una bassa proprio propaganda vocazionale che svilisce una realtà, no, bellissima, che è l'amore di Dio, cioè nell'amore amore, no? E che in qualche modo, cioè, come dire, tutte quante, no, e anche le altre sedi che ci portiamo, no, cioè, sa dare il giusto valore, sarà, no, sarà tutte metterle davanti a Dio, riconoscendo quel primato, no, di senso più profondo che ciascuno di noi cerca e di cui ha sé. E allora, vedete, dato che quest'acqua ha a che fare con l'amore, si capisce perché Gesù passa, va a chiamare tuo marito, la ricerca dell'altro, no? La ricerca dell'altro che è Dio, ma che passa attraverso l'altro, ogni altro, che siamo gli uni per gli altri, no? E gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito, infatti hai avuto 5 mariti e quello che è ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Vedete, viene fuori, come sappiamo, il motivo per cui questa donna andava a prendere acqua a mezzogiorno. Vi ricordate, stamattina abbiamo riflettuto un po' su questa scelta faticosa e strategica per questa donna, no? Perché dato che questa donna ha problemi con gli altri, le relazioni sono il suo problema. Le relazioni sono il suo problema. Potremmo dire che le relazioni sono il nostro problema, no? Perché poi, tra l'altro, ecco, questo muro, no, che lei in qualche modo, vi ricordate, a Gesù, che dice: come mai tu che sei giudeo osi chiedere da bere a me che sono una samaritana? Tra noi c'è un muro, fra giudei e samaritani. Ma questo muro, questa donna lo vive anche con gli abitanti del suo villaggio, no, da cui si sente giudicata e guardata, no? Perché poi nei paesi, non so da voi, ma da noi al sud sicuramente, una donna che ha avuto una vita complessa sentimentale è considerata una poco di buono, no? Una donna che è passata da tanti uomini è una donna che si sono fatti, no? Per cui è una poco di buono. Un uomo che si è fatto tante donne è un figo, è un figo. Ma una donna che è una puttana, cioè, scusatela, ma è così, no? Cioè, e quindi queste relazioni fallite, queste relazioni con gli abitanti del villaggio, con la sua ricerca dell'altro, no? Ha avuto 5 mariti, ma queste relazioni sono fallite, e il sesto non la vuole neanche prendere, non la tiene, ma senza impegno, non la prende come marito. Attenzione, 5, 6, 7, no? Gesù sarà il settimo uomo col quale ci sarà un altro tipo di relazione, no? E ora questa donna, con la sua vita complessa, è anche il simbolo di una nostra condizione, dove cioè in generale, no, gli uomini si sposano agli idoli. È interessante che i profeti molte volte, per parlare dell'idolatria, ne parlavano addirittura in termini sessuali, cioè dell'idea proprio di una unione. Tu ti dai fisicamente all'idolatria, con tutto te stesso ti dai all'idolatria, no? Perché l'idolatria è quel farsi assoluto di realtà che ti promettono il tutto, la vita pienamente, che ti seducono, e poi, dato che non possono darti quello che ti promettono, ti abbandonano. no, le varie idolatrie che il padre Silvano Fausti, che alcuni hanno conosciuto, poi abbiamo letto anche i suoi libri, no? E questo, la comunità legge il Vangelo di Marco, no? Questi libri. Lui parlava sempre dell'idolatria nelle tre grandi idolatrie, no? Che sono il potere, l'avere e l'apparire. Lui diceva sempre potere, avere e l'apparire. Io da più giovane, quando sentivo lui parlare così, comprendevo immediatamente il potere e l'avere, no? E, ma facevo fatica a comprendere l'idolatria dell'apparire. Vivendo nella Chiesa l'ho capito. Potremmo dire che non è solo nella Chiesa, no? Il nostro mondo è un mondo d'apparenza. Il nostro mondo è un mondo d'apparenza, dove non conta ciò che sei in realtà, no? Conta l'immagine che riesci a costruire in te. E noi sappiamo che in tanti campi, no? Dalla politica, dove vediamo i nostri politici che hanno tutto uno staff che cura l'immagine, no? Poi la vita a volte è veramente molto distante, contraddittoria in tanti casi rispetto all'immagine di sé, ma poi l'immagine conta. Allora, quindi questi mariti sono le diverse idolatrie che seducono, alcuni conducono anche a dei matrimoni che poi falliscono. E allora, vedete, gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. È interessante questo passaggio: l'acqua, il marito, il luogo dell'adorazione. Intanto siamo sempre nella ricerca di relazione, perché anche l'adorazione è relazione con l'assoluto, no? Anzi, è la relazione per eccellenza, cioè è quella a cui, no, siamo chiamati in qualche modo ad aderire prima di tutto, e che di fatto aderiamo, chi sia il vero Dio o sia l'idolatria, di fatto aderiamo. Cioè, in fondo, no, ciascuno ha un Dio, ciascuno ha un Dio. E allora è interessante anche questo passaggio: a qual è il luogo dell'adorazione? Qual è il luogo dell'adorazione? E i samaritani avevano il monte Gerizim, ancora oggi esistono i samaritani, e ancora oggi celebrano la Pasqua, eccetera, sul monte Gerizim. Invece i giudei hanno Gerusalemme, il Tempio di Gerusalemme. Quindi questa donna comincia, pone a Gesù, avendogli conosciuto che era un nuovo portatore di una parola di Dio, un problema fondamentale: dove sta il vero Dio? Dov'è il luogo dell'assoluto a cui bisogna andare ad adorare, a rendere grazie, omaggio, ringraziare, supplicare? Qual è il luogo? Qual è il luogo? E è interessante che, appunto, cioè, da una parte ci può sembrare una discussione per noi lontana, perché tempio, noi non abbiamo tempio, no? Cioè, allora uno potrebbe dire, vabbè, questo allora è un retaggio dell'Antico Testamento legato al Tempio di Gerusalemme che i fanatici ebrei vorrebbero ricostruire, e altri che il Tempio, eccetera, no? E allora, intanto una piccola un piccolo ricordo a proposito del Tempio. E ricordate che il Tempio è una istituzione che nella storia del popolo di Israele non viene da Dio, non viene da Dio, ma è una richiesta umana. Legato al Tempio è il sacerdozio, ok? Perché i sacerdoti erano poi i gestori del Tempio. Che fra l'altro regolavano anche l'ingresso al Tempio, l'accesso alla divinità. Ricordate che il Tempio di Gerusalemme, quello che Gesù vede, era una serie di scatole cinesi dove la scatola più interna aveva accesso solo il sommo sacerdote, un giorno l'anno, giorno di Yom Kippur, un solo giorno, lui entrava, no? Ma nessun altro poteva entrare. Poi c'era un cerchio più grande, cioè in cui c'è il Santo dei Santi, poi c'è il Santo, lo sto leggendo dal centro all'esterno, dove potevano entrare i suoi sacerdoti, il Santo. E in quell'area Gesù non è mai entrato, perché non era un sacerdote secondo la stirpe di Israele. Poi c'era un'altra recinzione che conteneva il Santo e il Santissimo, a cui erano ammessi solo gli uomini ebrei, voi donne no. Poi c'era un altro dove erano ammesse anche le donne, no? E poi c'era il cortile dei gentili, dove anche non ebrei potevano salire. Allora è interessante che c'era tutta una serie di passaggi e quindi di filtri che bloccava per accedere al Santo dei Santi, no? E quindi, e chi erano i gestori di questo accedere o no? I sacerdoti. Ora vi faccio notare anche questa cosa qui, che cosa ci siamo detti a proposito anche del battesimo stamattina? Il nostro battesimo ci fa partecipare di un popolo sacerdotale, regale e profetico, che sono le tre grandi istituzioni di Israele: il sacerdozio, la regalità e la profezia. Bene, è interessante che due dei tre non sono voluti da Dio, cioè neanche la regalità è voluta da Dio, perché vi ricordate che la regalità è una, cioè la regalità e il sacerdozio sono concessioni di Dio, non partono da Lui, perché la regalità anche lì parte dagli anziani delle tribù che vanno da Samuele a dirgli: dacci un re. No, perché vogliamo un re? Perché non vogliamo essere cioè diversi dagli altri popoli che sono molto più forti, perché noi siamo ogni tribù per conto suo, solo quando c'è un pericolo dobbiamo aspettare che Dio susciti un giudice, questo deve radunare l'esercito, deve sconfiggere il nemico, e quegli altri hanno l'esercito stabile, gli altri hanno le dinastie regali, cioè quando muore il padre il primo figlio è il re, si sa chi è il re, non che dobbiamo aspettare eccetera eccetera. Per cui, perché vogliamo un re? Per essere come gli altri. Interessante, no? E a Samuele che dice assolutamente no eccetera, il Signore intanto dice a Samuele: ehi, datti una calmata, perché non stanno rifiutando te, per cui stati calmo, stanno rifiutando me, e lo vogliono, tu dimmi cosa farà un re. Prenderà i vostri figli e ne farà soldati, prenderà le vostre figlie e ne farà concubine e serve, diglielo, lo vogliono, e andiamo avanti. Poi sarò io che gli darò un re secondo il mio cuore. È bello questo, perché è bello, perché il nostro Dio è un Dio che ci vuole trattare in maniera adulta, dicendo: no, come ai vostri figli quando sono adulti e sapete che non potete imporre più le cose, gli dite: stai scegliendo questa cosa, secondo me è una cazzata, però la vuoi fare? Io ci sono sempre, ti voglio sempre bene, non me ne vado, falla e camminiamo insieme, vediamo. No, poi io ci conterò sempre di starti vicino, no? È bello, perché è un Dio che ci tratta da adulti, ci dice le cose. Però ci dico: io sono con te, non me ne vado. Così per la regalità, per cui poi un re ce lo darà il nostro Dio, è molto particolare, il cui trono non è tempestato di diamanti, né di pietre preziose, né di cose, il trono, lo sappiamo qual è il trono. E poi anche il tempio e il sacerdozio. Perché anche il Tempio, ricordate, è Davide quella volta, no? Che essendosi fatto i soldi, avendo sconfitto tutti i propri nemici, essendosi fatto una casa con i legni di cedro del Libano, che deve essere un legno bello di importazione, che costa anche tanto, sapete, uno verso l'età, quando si è fatto i soldi e comincia un po' l'anzianità, sta bene eccetera, comincia a essere più generoso, no? Perché poi si avvicina anche la morte, no? Cioè, per cui va dal don e dice: don, voglio fare qualcosa per la chiesa. E il don che ha bisogno per il tetto, per le finestre, per le porte, no, dice, volentieri. Quindi dice, io ho una bella cifra, poi tu mi fai una bella targa, metti nonno in memoria, eccetera, eccetera. Ok. Per cui anche lì è Davide che dice a Nathan, profeta, dice, voglio fare una casa al Signore. E Nathan, profeta, pur profeta, dice, bene, fallo, perché è il Signore che te lo ispira. E sbagliava. Interessante anche questo, no? Il profeta che sbaglia. E la notte, come sappiamo, il Signore va in sogno da Nathan e va a dirgli, io la racconto così, ma è Bibbia quello che sto dicendo, qui ci sono tanti tra voi che possono confermare che non sto raccontando storie, sono storie raccontate, ma sono storie bibliche. Che di notte il Signore va da Nathan e gli dice, va a dire a quello, io intanto sono un Dio che ho sempre seguito il mio popolo, sono un Dio nomade, un Dio nomade. Dove era il mio popolo? Là ero io. E anzi, tu mi piaci, ti ho preso quando tu seguivi le pecore del gregge, cioè quando anche tu eri nomade, eri in movimento. No? E fra l'altro, ai capi di allora, non ho mai chiesto fatemi una casa con i cedri del Libano. Una bella stoccata, no? Al tizio che si è fatto la casa con i cedri del Libano. Per cui dice, ti darò io un casato, tu fai quello che vuoi, vuoi fare una bella costruzione, falla pure, no? Ma ti darò io un casato. Ecco, perché sappiamo, perché Dio non è così entusiasta di questo tempio, no? Che poi sarà Salomone che costruirà qualcosa e il grande tempio sarà fatto da Erode il Grande, perché Dio non è così entusiasta? Proprio perché il tempio, che noi non l'abbiamo più, però noi abbiamo le dinamiche templari, perché noi siamo stati educati che in questo edificio dove c'è quella stanza che chiamiamo cappella e c'è il crocifisso ed è tutto un ambiente per la preghiera e per l'Eucaristia, quando entriamo siamo stati educati a darci una regolata, no? Vi ricordate le suore che ci dicevano, ehi, la ciuica, siamo in chiesa, parolacce, non si dicono parolacce, abbassa la voce, come ti sei vestita? No, in genere alle bambine, come, no? Cioè, siamo stati educati così, perché quando entriamo in chiesa ci diamo una regolata, no? Siamo sotto lo sguardo di Dio. Quando usciamo da quell'edificio ci rilassiamo, no? Cioè, la serie poi Dio con tutti i casi previo a me, cioè, sei distratto, però lì sei sotto lo sguardo di Dio. E questo non è cristiano. Anche già gli ebrei avevano capito, però in senso che non è che lì c'è Dio e fuori c'è meno. E Gesù cerca di dirlo a questa donna, no? È giunto il momento in cui i veri adoratori, dice, lo adoreranno in spirito e verità. Così il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Vedete, ci impegna di più avere un Dio così, che ci portiamo dentro, ovunque andiamo. Cioè, se ci pensate, è meglio averlo lì, andare a dedicare un'ora, tre quarti d'ora, mezz'ora se è meglio, cioè di preghiera, accendere la candelina, fare la preghiera, eccetera, eccetera, e poi farmi la mia vita. Ma invece portarselo sempre in giro, mi implica molto di più. Cioè pensare che questo Signore che vuole stare con me lo adoro nella cappella. Attenzione, ha senso avere uno spazio per la celebrazione, per la preghiera solamente. Però è un Dio che poi incontri sul lavoro, a casa, ogni spazio. E ogni momento in qualche modo diventa un momento per incontrare Dio. No, pensate che Giovanni Paolo II parlava del letto matrimoniale, potremmo dire un letto dove due persone si amano, no? E come un luogo, no? Come un altare, addirittura avevo usato questa immagine, no? Un luogo dove si loda Dio, vivendo l'amore nella sessualità, cioè si loda Dio. E allora è molto più coinvolgente, no? E in una certa visione uno vorrebbe avere il luogo dove adorare. E allora gli dice, il Signore gli dice: Dio è spirito, versetto 24, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia chiamato Cristo, quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Gli dice Gesù: sono io che parlo con te. Sono io sono colui che parla con te. Io sono mi fa risuonare il nome rivelato da Dio a Mosè, all'Oreb, no? E fra l'altro io sono colui che sono. Sapete che non è facile tradurre quell'espressione, perché anche i biblisti nelle traduzioni, qualcuno traduce io sono colui che sarò, cioè della serie chi sono io? Sono colui che vedrai nella tua storia di liberazione, chi sono io? Io sono e sono con te. E mi piace ricordare una cosa che avevo ascoltato da Alberto Mello, che quel tetragramma sacro che noi non dobbiamo pronunciare e che viene tradotto normalmente in relazione al verbo essere, e ci sono dei biblisti che sono una minoranza, la maggioranza è sul verbo essere, però una parte di biblisti pone la radice di quel nome non tanto nel verbo essere, ma nel verbo amare. Chi sono io? Io amo colui che amo. Io amo e amerò. Interessante questa cosa, no? Cioè l'essenza non è l'essere come riusciamo a coglierlo, ma nell'amore come riusciamo a coglierlo, perché l'amore poi è un mistero più grande, no? E vedete, anche questa è una risonanza battesimale, perché nella professione di fede che noi facciamo nel battesimo noi professiamo di professo un solo battesimo, no? Per il perdono dei peccati, diciamo, no? Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Questo battesimo che riconosce in Gesù quel io sono, no? Per me, colui che è per me. E in quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che parlasse con una donna. Interessante questa cosa, no? Cioè, anche per i discepoli Gesù a volte era di scandalo, lo sappiamo. E pensate, no? Cioè, credo questo, a volte noi siamo troppo tranquilli, no? Il nostro rapporto e la nostra fede con Gesù tante volte non ci scandalizza mai. Cioè, tutto tranquillo e sereno, siamo pacifici, tranquilli, no? E invece tante volte nei Vangeli persone che incontrano Gesù lo sentono diverso, strano, no? Questa donna che diceva: ma chi sei? Cioè, sei fuori, no? Allora, come dire, un incontro autentico con il Signore in qualche maniera ci porta in paesi stranieri, in terre straniere. C'è un'uscita. Sempre Don Roberto Vignolo, poi ve lo girerò questo articolo, ve lo metto, è molto interessante, perché lui diceva, no, tra le situazioni che connotano il nostro tempo, una è quella lui diceva in questo articolo, dell'emotività frammentata, cioè nel senso che generazioni passate alle nostre vedevano la vita piuttosto come un fiume che segue un corso, no? Uno si fidanza, trova un lavoro, si sposa, ha dei figli, no? Cioè quasi come un alveo che la vita, no, segnava. Il nostro tempo vive piuttosto un senso di emozioni frammentate, dice lui, cioè piuttosto che un alveo di un fiume, delle pozzanghere d'acqua dove uno entra, si disseta, poi esce, va in un'altra, no? Un po' così, a frammenti. E poi diceva di questo tempo segnato, dice, un po' dalla paura della morte, cioè, e dalla paura dello straniero. No? E come sappiamo ci sono tanti politici che cavalcano la paura dello straniero, no? Lo straniero a prescindere fa paura, no? Però diceva appunto, poi lo straniero non è soltanto lo straniero diverso da noi per colore della pelle, per cultura, eccetera, ma è lo straniero anche che è in noi, è lo straniero che è Dio in quanto altro da noi, in quanto altro da noi. Cioè ogni incontro vero con un'alterità altra da noi, che riconosciamo altro da noi, in qualche modo ci attira e ci spaventa. Penso chi di voi vive in rapporti affettivi, no? Diversi, cioè con un uomo, una donna, no? Eccetera, c'è un'alterità che ci, no? Attira e allo stesso tempo ci spaventa, perché l'altro è altro, l'altro è altro, è straniera, no? Io qualche mese fa uno dice si è arrivato a 60 anni per capire certe cose, eh sì, cioè, che volete, cioè, uno, no, nel senso che ero a casa di amici dove più giovani di me, lei è incinta, no, e c'ha il pancione, e io ero seduto accanto a lei, eravamo lì nel salotto, e guardando questa pancia io per la prima volta ho sentito profondamente, no? Dice, a 60 anni, e vabbè, cioè, che cosa prova una donna nell'esperienza di sentire una vita che nasce dentro? Io, uomo, maschio, non lo saprò mai. E cioè, e come dicono i romani, stace, cioè, stace, cioè, ci devi stare, lo devi accettare come limite alla tua esperienza umana. C'è qualcosa dell'esperienza umana in altre persone che a te è precluso per sempre, e la devi accogliere, tra l'altro come possibilità di un'alterità e di scoprire mondi diversi per te estranei, no? Allora questo è il cifra, no, se volete, di ogni relazione, dove c'è un'alterità e un'estraneità, e così di Dio e così di Gesù, questo Signore che è davanti a noi e che è sempre un passo davanti a noi, e noi gli stiamo dietro, ma non lo capiamo fino in fondo, no? Perché è altro da noi, ci fidiamo, e voi sapete che fidarsi è sempre un rischio, ci fidiamo, ma Lui è altro e ci porta per esperienze, incontri, no? E forse per aperture di mentalità altre, per dire anche l'alterità non è solo uomo-donna, no? L'alterità è anche uomo-uomo, donna-donna, e anche lì tutto quanto da sentieri che per certi versi ci chiede di entrare in un estraneamento, no? E quando vai in un paese straniero, se vuoi entrare devi anche mettere tra parentesi le tue convinzioni, quello che pensi, no, di sapere, cioè, nel senso, non abolirle, ma dire vabbè, vediamo, c'è qualcos'altro, c'è qualcosa di nuovo che devo imparare. E vedete, appunto, no, Gesù è più avanti, tanto che i discepoli, vedendo Gesù che parla con una donna, sono proprio maschilisti, no? Perché dico, ma il maestro sta perdendo tempo con una donna. Cioè, ci rendiamo conto, sta perdendo tempo con una donna, no? E però vedete, nessuno osa chiedergli, no, di che cosa cerchi o perché parli con lei, no? Cioè, un po' il rapporto col maestro li blocca. Nel cuore dicono, ma che sta a fare sto maestro, no? Però ufficialmente, cioè apertamente, non gli dicono niente. Gesù è sempre oltre, è sempre davanti a noi, ci chiama a seguirlo, ma lui sta davanti. Fa lui i passi. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città, disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto ciò che ho fatto, che sia lui il Cristo. Notate questa dinamica battesimale che vince il peccato. No, il peccato cos'è? L'inimicizia. Lettera agli Efesini, al capitolo 2, se non sbaglio, un attimo solo lo trovo. Efesini, capitolo 2, versetto 14, egli infatti è la nostra pace. Colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la legge fatta di prescrizioni e di decreti per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. E per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui, infatti, possiamo presentarci gli uni agli altri al Padre in un solo spirito. Vedete, questo è il peccato. L'inimicizia. No, così è il nostro mondo, dove si crea il nemico. C'è una lettera interessante di padre David Neuhaus, che io ho messo nella chat, e dove lui, che è un ebreo israeliano, gesuita, cristiano, dico cristiano perché molte volte alcuni mi dicono, ultimamente una signora ha detto, il prete è gesuita, mi fa, siete cristiani, sì. Oppure un'altra signora che al marito, come se lei avesse capito, ha fatto, sono ebrei. Ho detto, signora, non è che mi chiamo cristiani, no, sono ebrei. E lui ha scritto, no, una riflessione sulla costruzione del nemico, no? Cioè, facendo vedere come questo Iran, che si è stato presentato come il peggio del regime, eccetera, eccetera, poi se tu vai di più da vicino vedi che non è proprio tutto, no? Che ci sono cose, ma però bisogna costruire il nemico per, a tutto tondo, per dargli addosso, no? In maniera più forte. L'inimicizia, questo è il peccato, quello che ci mette contro, gli uni con gli altri. E allora notate, in questi versetti due volte torna l'inimicizia, no? Abbattendo il muro di separazione, l'inimicizia che crea muri di separazione. E tante volte torna pace. Egli è infatti la nostra pace, facendo la pace, è venuto ad annunciare pace, e pace a coloro che erano vicini. Il superamento dell'inimicizia è la pace che crea relazioni, che riconcilia. E vedete, no? Questa donna nella riconciliazione con Gesù, Gesù che la cerca e la incontra e la fa passare da una che considera strano un giudeo che chiede a una samaritana, poi questa samaritana chiede a un giudeo, no? Interessante, un giudeo ha chiesto a una samaritana per aiutare questa samaritana a chiedere a un giudeo, vedete? No, la distruzione del muro, non c'è più il muro. Lui che ha osato saltare il muro aiuta questa donna a fare anche lei, no? A superare il muro. Questo muro che diventa anche superato in questa donna che, vi ricordate, prima evitava la gente andando a mezzogiorno. Adesso cosa fa? Va dalla gente del villaggio a parlare di Gesù, ad annunciare Gesù. Vedete il battesimo che ci riconcilia con Dio e con gli altri. La forza del battesimo che a partire da Gesù ci libera dall'inimicizia e ci apre la relazione, no? Gli uni con gli altri. E questa donna, e qui chiudiamo il brano e passiamo al secondo, E questa donna che dice alla gente del villaggio: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. È strana questa frase, perché tutti nel villaggio sanno quello che questa donna ha fatto, e sulla bocca di tutti, tutti quanti parlano di questa donna, no? Ma allora qual è la cosa particolare? Come me l'ha detto? Cioè, me l'ha detto prima di tutto amandomi, e prima di tutto riconoscendomi una dignità, perché mi ha chiesto da bere, perché si è messo a parlare con me, perché si è avvicinato con rispetto nella vulnerabilità della richiesta dell'acqua, della vita, e cioè riconoscendo che io posso ancora giocarmi nella vita, nel donare vita, che posso essere ancora feconda. Che bello questo, no? E in questo, amandomi, mi ha aiutato a fare verità, no, delle mie inimicizie, dei miei fallimenti, è bellissimo questo, no? È molto diverso, no? Forse anche l'anno scorso l'ho raccontato, ma da un episodio di una suora che lì in Puglia, che lei mi raccontava che una signora che frequentava un po' la loro comunità, aveva cominciato a frequentare un po' la loro comunità, ma era una donna, diciamo, non di chiesa, no, così, però che così, in amicizia, no? E una volta va da loro in lacrime, perché una sua amica le aveva chiesto di fare la madrina di cresima alla figlia, e da noi ancora va molto, no? I sacramenti vanno molto, e poi scegliere di fare qualcuno a fare il padrino o la madrina è legato all'amicizia, alla parentela, no? Non motivi particolarmente di fede. Per cui lei le ha detto di sì, è andata dal parroco per fare il processetto, e il parroco ha notato tutto, nome, cognome, dove abita, e poi a un certo punto aveva quasi finito e gli ha detto: signora, ma lei è sposata regolarmente? Com'è la sua situazione? E questa donna così ha detto: veramente io sono divorziata. E allora questo parroco ha preso il foglietto e gliel'ha stracciato sotto i suoi occhi. Allora, c'è modo e modo, no? C'è modo e modo. Cioè, uno può anche dire: signora, ne parliamo un po', se vuole, cioè, sa, anche vorremmo anche nella chiesa fare un cammino, eccetera. C'è un modo accogliente di poter, no? E c'è un modo invece di chi. Allora è molto bello questo fatto che questa donna dice: e come me l'ha detto? E come me l'ha detto? Come si è fatto vicino a me, amandomi e aiutandomi a fare verità sulle mie sedi. Ecco, allora, no, è interessante, perché anche questa, cioè un battesimo per la remissione dei peccati, noi professiamo un battesimo per la professione del peccato, quindi c'è una dinamica nel battesimo di rinascita, di vita nuova. Per cui credo che anche sarebbe anche interessante, no? Sempre stiamo dando un po' dei punti per un po' la preghiera, soprattutto per il triduo, se avete tempo, eccetera, far memoria anche dei miei rapporti complessi, delle mie inimicizie, no, dei miei muri. Tutti noi ne abbiamo. Muri da un metro, da 1,50 m, e ancora 1,50 m, quando cominciano a essere da 2 metri in su, sono diventano. Allora anche questo, no, è qualcosa da immergere nel battesimo, anche questo è qualcosa da, con le persone che come noi sono ancora in vita e con le persone che non sono più in vita. No. Ma non è detto che la relazione non possa essere ancora lavorata anche con le persone che non vivono più, che ci hanno preceduto nel sonno della morte. E anche lì c'è, come dire, un lavoro nella fede di lavorare delle amicizie che hanno segnato certe nostre relazioni, no? Ora, ecco, un altro brano sul quale vogliamo fermarci ha a che fare con il racconto del cieco nato, anche questo un racconto in chiave battesimale, come sappiamo, perché vedete, poi sono i simboli fondamentali del battesimo, no? Cioè l'acqua, no? La luce, a un certo punto al padre, no? Gli si dà una candela e il padre deve andare a accenderla al cielo, no? Deve tenerla lì per qualche attimo, poi la spegne, no? Cioè, però anche quello è l'altro simbolo della Pasqua, no? il cielo pasquale, no? La luce di Cristo, molto bella anche laddove la liturgia viene fatta bene, l'entrata nella chiesa, l'accensione del fuoco, no? E poi da lì tutta la liturgia che parte con questa luce che entra nella chiesa in penombra, no? Cioè, quindi questa luce che illumina il tempo. Capitolo 9 del Vangelo di Giovanni. Passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Attenzione, quindi c'è Gesù con i suoi discepoli, un uomo cieco dalla nascita, letteralmente sarebbe generato cieco, no? E anche questo è forte perché, come dire, la cecità ha a che fare con le persone che hanno problemi di cecità, come sappiamo nei suoi vari gradi, nelle situazioni proprio di cecità assoluta, lo sappiamo, e allo stesso tempo sappiamo che la cecità è qualche problema, lo crea anche in chi ha gli organi, no, del nostro corpo, no, perfettamente funzionanti, ma che non vogliono vedere. Ricordate, una volta c'era una trasmissione sulle TV che si chiamava Gli Invisibili, e aveva a che fare con la gente che vive in strada, che tanti non vogliono vedere, non vedono, perché appunto non vogliono vedere, non ci interessa, fino ad arrivare alle situazioni, qui a Trieste è un po' diverso, no? Cioè, ma a Bari i pedoni quando passano per la strada fanno il segno di croce, perché si dicono: sarà l'ultima volta? Cioè, perché quando tu attraversi la strada sei al grande rischio che qualcuno, anche se c'è verde, ti prende sotto. E attenzione, non ti prende sotto perché è cattivo, perché è malvagio, perché no, ma semplicemente perché sta rispondendo sul cellulare a quell'ultimo WhatsApp che ti dice: ciao, una buona giornata. E tu non puoi, no, aspettare un momento per rispondere dicendo: anche a te un bacio, no, cioè, lo devi fare subito. E quindi l'altro non ti prende sotto appunto perché è cattivo, ti prende semplicemente sotto perché non aveva fatto attenzione a te, no? E che grande problema. È il nostro grande problema. Cioè, nel nostro narcisismo individualista, l'altro, ma chi me ne frega? Perché devo interessarmi all'altro? Oggi facciamo anche veramente fatica, anche verso, a volte verso i nostri figli, verso i bambini, i nipoti, cioè aiutarli a... no? Accogliere il perché. E ascoltavo Andrea Grillo, questo teologo, no, bravo liturgista, e lui a proposito del battesimo rifletteva sul fatto che noi abbiamo sempre come dire, battezzato bambini, e nella generazione un po' adesso qua, un pochino si aspetta, no? Qualcuno anche un mese. A me è capitato di, adesso il più grande, di battezzare un bambino di 2 anni, 2 anni e mezzo, E la cosa simpatica è stata che abbiamo fatto la messa e la mamma è andata a leggere la prima lettura, per cui questo bambinetto girava, no, da una parte e dall'altra. A un certo punto, mentre la mamma faceva la prima lettura, è andata da, io ero lì, ho visto lui che andava dalla mamma, la mamma legge, lo prende, no, in, e continua a leggere, però continuava a leggere sempre più veloce, sempre più veloce, sempre più veloce, parole di Dio, via, perché il bambino si era avvicinato a lei e ha detto: devo fare la pipì, devo fare... anche la Barbara. Allora, ma questo per dire che le generazioni, invece, i nostri nonni, come sapete, battezzavano a volte subito, addirittura anche in ospedale, no? Perché c'era questa cosa che nel caso morisse, per non farlo andare nel limbo, bisognava battezzarlo subito, no? Cioè, però nessuno si faceva la domanda, diceva Andrea Grillo, e se campa? Cioè, per serio, no, se viene a voi, allora lo battezzo. E se campa? Cioè, se campa, cosa significa che allora l'abbiamo battezzato? Cioè, e soprattutto come fargli percepire in un'educazione pian piano verso i nostri figli che stanno entrando in un mondo dove è importante anche conoscere i diritti, i doveri, ma cogliere anche che c'è una dimensione di dono gratuito. Importanti i diritti, i doveri, no? Ma c'è anche una dimensione di dono gratuito, di gratuità, di amore. È forte questa cosa, no? Allora, ecco, questo essere generati ciechi dice anche che noi veniamo da un mondo, no, che nel quale cresciamo, nasciamo, che fa fatica a vedere. Che fa fatica a vedere le persone, no? E se ci pensate, anche noi nelle chiese a volte, tante volte, c'è più facile, ma non solo nella Chiesa, inscatolare le persone, no? Quello chi è? Un divorziato. Quello chi è? Uno sprecato. È una parola brutta, no? Uno sprecato. E via di seguito, no? Cioè, non è che, diciamo, ha un nome, è una persona, ha una storia. In questa storia c'ha, come tutti, le sue contraddizioni, più o meno grandi, ma una persona. E allora, vedete, Gesù vede uno di noi, che è stato generato in questa cecità. E i discepoli che dicono: maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sei nato cieco? Vedete, nell'antichità il male, diciamo, fisico, quello che in qualche modo le malattie, le problematiche, no, con cui a volte i nostri figli nascono, noi stessi, eccetera, le situazioni fisiche che, no, che a volte affrontiamo, venivano in qualche modo collegate sempre al male morale, Per cui se uno nasceva in un certo modo con delle problematiche era perché bisognava trovare un motivo, no? Cioè, allora, o aveva peccato lui nel grembo della madre, o i genitori, o lui pagava le colpe, no, dei genitori. Attenzione, questo noi da una parte lo abbiamo abbastanza superato, cioè nel senso che questo oggi lo mettiamo, anche se quando qualche cosa ci tocca più da vicino, l'espressione: Signore, perché mi stai punendo? Che male ho fatto io? Che male ho fatto io? A me è capitato a volte di sentire dei commenti di persone che magari erano persone di chiesa, no? Cioè, e che a un certo punto vanno in pensione e subito dopo la pensione si ammalano e muoiono, tanto che verrebbe da dire: conviene andare in pensione, no, cioè, vale. Allora, ma e quando questo accade, no, e ho presente dei casi, il commento che le persone di chiesa facevano è proprio a quello là, e quello stava sempre in chiesa, cioè della serie: fosse capitato un delinquente, va benissimo, cioè se l'è meritato, no, eccetera, un bel tumore. ore, una settimana, no? Ma quello là, con tutto quello che ha fatto per Dio, no? C'è questo di fondo, no? Ci rimane questa cosa che del meritarselo o non meritarselo, no? Di una punizione che ti sei meritato, oppure qualcosa che ti è capitato addosso ma tu non te lo sei meritato, no? E vedete, anche questo ha a che fare con il peccato, no? Se volete, cioè, nel senso, la dinamica è di una di una difficoltà a percepire e ad accogliere la gratuità dell'amore. Cioè, per noi l'amore si paga in qualche modo. L'amore te lo devi meritare. L'amore non può essere gratuito. Cioè, no, io conquisto una donna, no? La conquisto, in qualche modo sono bravo, no? Conquistato. Oppure a volte rinfacciarsi l'amore che ti ho dato, cioè con tutto quello che ho fatto per te, tutto l'amore che ho avuto per te e tu, no? Cioè la dinamica del dare per avere ci permea, facciamo veramente fatica ad entrare, ad accogliere una gratuità dell'amore, una fondamentale gratuità dell'amore. E allora Gesù dice: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Interessante, no? Sono la luce del mondo. E allora, intanto questo, Gesù... faccio 5 minuti, poi facciamo pausa. E Gesù non ci dice il perché del male, no? La grande domanda che tutti ci portiamo dentro, no? Gesù non dà una risposta. Gesù si fa vicino ai sofferenti. La sua risposta è una pratica di vita, no? Un farsi vicino a chi soffre. Ma alla fine non ci dice, no? Perché c'è questo male. E allora anche qui, questo qui non ha peccato lui, nei suoi genitori, ma perché appunto si riveli, no, la gloria di Dio e la luce, io sono la luce. Ed è bella anche questa cosa, e con questo un attimo ci fermiamo, la luce è la prima delle creature. Nel racconto della Genesi, il primo giorno, Dio crea la luce. E attenzione, è un po' particolare, perché soltanto al quarto giorno creerà i grandi luminari, no? Il sole per illuminare il giorno e la luna per illuminare la notte. E uno dice: ma allora se il sole e la luna sono il quarto giorno, prima come è possibile che ci sia la luce, no? Che luce è? La luce è la sua parola che illumina. È la sua parola che dà luce. Perché vedete, no? Anche noi tante volte ci può capitare che magari anche in una giornata d'estate, al mattino, piena di sole, però stiamo male dentro, c'è qualcosa per cui siamo nel buio, anche se c'è la luce, no? Ma poi una parola che magari ricordiamo o che qualcuno ci aiuta, ci dice, può illuminarci. E lui era la luce degli uomini, come poi Giovanni, no? Gli dà bene anche nell'inizio, eh? È la parola che illumina, è la parola che dà luce, e quindi è lui che è la parola e la luce degli uomini.